GRS Week, l'approfondimento, il punto di vista del giornale radio sociale sui fatti di attualità e cronaca in Italia e nel mondo.
Bentrovati all'ascolto del GRS Week da Elena Fiorani. Dopo aver subito gli insulti razzisti, per il calciatore del Pescara, Sally Montari, è scattata anche la squalifica per una giornata. È evidente che nel calcio italiano sono molte le cose che non vanno, sui regolamenti, sulla loro applicazione, sui riflessi nella scarsa cultura dello sport e del rispetto nel nostro paese. Durante la 34esima giornata di campionato, Montari è stato vittima di cori razzisti e poi ammonito dall'arbitro per le richieste di interrompere la gara ed è giunto fino ad abbandonare il campo in segno di protesta, ma ha raccolto la solidarietà dell'ONU. A proposito dell'episodio, la rete Fare Football Against Racism in Europe parla di pessimo esempio. Sentiamo le parole della presidente Raffaella Chiodo.
Pessimo esempio perché a quel bambino presente nel gruppo protagonista delle offese rivolte a Montari, a tutte le persone presenti lì nello stadio in quel momento, si è dato un messaggio sbagliato, cioè che chi protesta perché non ce la fa più a subire offese razziste sbaglia a chiedere l'intervento dell'arbitro e del guardialine. Non solo sbaglia, ma viene addirittura punito con il cartellino rosso e una squalifica di una giornata dal campionato.
Oltre ai tifosi, l'attenzione si è focalizzata sui calciatori, che potrebbero diventare i veri protagonisti e promotori di una campagna educativa che affronti seriamente il problema del razzismo nel calcio italiano. Ma qui, per Mauro Valeri, dell'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, si impatta contro le resistenze dei professionisti italiani.
A differenza di tutti gli altri paesi europei, non c'è una consapevolezza, soprattutto da parte dei calciatori. Cioè i calciatori non ci vogliono mettere la faccia perché sanno che poi sarebbe un impegno anche più serio da portare avanti. Prima anche nell'ultima campagna della UEFA, che si chiama Respect, c'erano tutti i giocatori, Ibrahimovic, di tutti i paesi, Ozil, che rappresentavano un po' questa esigenza di dire no al razzismo, e la cosa imbarazzante è anche in quello spot non c'era nessun italiano. Secondo me segna un po' il problema di quanto l'Italia su questo tema sia stato molto disattento. E bisogna anche però dire, per essere onesti, che anche il movimento antirazzista ha considerato molto poco quello che accadeva negli stadi come un problema reale, tant'è che a differenza di altri paesi le associazioni antirazziste sono sempre state impegnate a denunciare poi gli episodi di razzismo, anche portando le squadre in tribunale, e in Italia no. E quindi c'è una sorta di effetto, diciamo, negativo, perché poi il giocatore nero in questo caso si sente in qualche modo abbandonato ed è costretto a fare dei gesti eclatanti per poter riportare l'attenzione sul fenomeno.
Nei campetti di periferia del calcio amatoriale il discorso non cambia molto, ma crescono le realtà di sport sociale che promuovono un calcio inclusivo e all'insegna del fair play. La scheda di Giuseppe Manzo e Francesca Spanò.
Se in Serie A Montari riceve i bu razzisti insieme a Rudiger e Koulibaly in giro per gli stadi, nelle categorie dilettanti prolifera un fenomeno opposto. Sono tante, infatti, le esperienze di squadre multietniche e antirazziste che portano avanti progetti di inclusione, ma vincono anche sul campo. A Roma, la Liberi Nantes Football Club è la prima squadra di calcio in Italia interamente composta da rifugiati e richiedenti asilo, che dal 2008 disputa il campionato di terza categoria con il sostegno di WISP e UNHCR. Altra storica e vincente esperienza è quella di Afro Napoli United. Dopo due promozioni consecutive, domenica sarà in campo per i play-off promozione al campionato di eccellenza. Ma non finisce qui. Sempre a Roma troviamo l'Atletico Diritti, una squadra composta da immigrati, detenuti o ex detenuti, studenti universitari, che nasce dalle associazioni Progetto, Diritti e Antigone, con il patrocinio dell'Università di Roma 3. Salendo a nord, a Milano, troviamo Black Panthers Football Club, squadra di calcio popolare nata dall'incontro del centro sociale Lambretta con i migranti ospiti nel centro di via Aldini. Infine, a Torino, la Balloon Mondial Onlus utilizza lo sport come strumento educativo per favorire l'aggregazione e la partecipazione e per promuovere la diversità e le identità culturali. Sono solo alcune esperienze che ci raccontano di un calcio sempre più antirazzista nei campetti di periferia.
Un'esperienza che da oltre 20 anni lavora per rendere lo sport promotore di integrazione e accoglienza è senz'altro quella dei mondiali antirazzisti, in programma dal 5 al 9 luglio in provincia di Modena. Ai nostri microfoni Carlo Balestri, organizzatore della festa multiculturale.
I testimoni dovrebbero essere dei testimonial che fanno anche la parte educativa, cosa che Montari ha provato a fare anche con il bimbo, e dovrebbero essere impegnati, come tutto il sistema calcio, nel sopprimere ogni tipo di comportamento intollerante e razzista. Questo è quello che noi facciamo da ormai 20 anni con i mondiali antirazzisti, continueremo a fare, l'abbiamo fatto anche con un progetto insieme alla Lega Calcio di Serie A, che è stato il Calciastorie, che però è stato in questo momento sospeso. Continueremo attraverso mondiali antirazzisti e mille altre situazioni comunque a cercare di sollecitare, sensibilizzare l'opinione pubblica su questo, che è un argomento che non va mai dimenticato e su cui bisogna agire consapevolmente e in maniera un po' più sistematica.
Ed è tutto. Per notizie e approfondimenti sul sociale, www.giornaleradiosociale.it.